Signori, Chag Chanukah Sameach, siamo arrivati felicemente alla terza candelina di Chanukah questa sera e siamo nel mezzo dello studio del Maimonide. Ci stiamo occupando del Maimonide filosofo, ma oggi, in onore della festa, in onore di Chanukah e anche in onore del Maimonide stesso sotto altri aspetti, volevo parlarvi, trattare un argomento legato invece al Maimonide, alla Chista. Tanto per darvi un'idea della grandezza di quest'uomo anche sotto questo profilo, e ovviamente ci occuperemo delle regole di sanità. Accantoniamo pertanto i nostri testi filosofici e abbracciamo, sia pure per pochi paragrafi, quella che è la sua opera più importante sotto il profilo della Halakha, ed è il Mishneh Torah. Mishneh Torah, letteralmente ripetizione della Torah, detta anche Yad HaChazakah, la mano forte. Questo perché Yad in ebraico ha il valore numerico di 14 e l'opera è strutturata in 14 parti, nelle quali il Maimonide riassume, cercando di sistematizzarlo, il diritto talmudico. Vedremo che valgono anche per la sua opera lafica determinate considerazioni che abbiamo fatto a proposito della sua opera filosofica, e notabilmente il fatto che non nomina le sue fonti. Il Mishneh Torah è un'opera straordinaria se la si studia nel suo ordito, cioè se non si limita all'enunciato generale della regola, quale che sia, ma si cerca di scoprire perché Maimonide ha usato a un certo proposito determinate parole piuttosto che altre. E spero di darvene una sera, questa sera, un saggio. La scuola di Rav Soloveitchik, a cui appartiene la scuola di Brisk, sotto il profilo alafico, è basata proprio su questo metodo di approccio al Maimonide. Cercare di scoprire differenze e contraddizioni nella formulazione del Maimonide in punti diversi che trattano dello stesso argomento, per cercare di capire che cosa Maimonide realmente ha voluto insegnarci. È un discorso di Halakha e in un certo senso anche di meta-Halakha, cioè di cercare di scoprire il significato della norma al di là della norma stessa. Quale può essere il significato della norma per, diciamo così, la vita di tutti i giorni? Vogliamo provare a darne un saggio di questo, vediamo se ci riusciamo. Mi riferisco agli ultimi tre paragrafi delle Halakhot del Maimonide, tratte dal Mishneh Torah, sulla festa di Chanukah. Parliamo delle Ilkhot Chanukah, capitolo 4, dalla Halakha 12 alla Halakha 14. Scopriremo in generale anzitutto delle cose forse nuove, ma al di là di queste scoperte cercheremo di andare più a fondo. In questi paragrafi, avete tutte le fonti? Maimonide scrive testualmente: la mitzvah del lume di Chanukah è un precetto molto caro. Molto caro significa molto apprezzato, insomma. E ciascuno deve prestarci grande attenzione allo scopo di rendere noto il miracolo e di aggiungere lodi e ringraziamenti a Dio per i miracoli che ha compiuto per noi. Qual è il significato in pratica dell'accensione dei lumi di Chanukah? Secondo Rambam o Maimonide, ovviamente la stessa cosa, è duplice: il Pirsum Anes, rendere noto il miracolo, e lodare Kadosh Baruch Hu per questo. Quindi esiste una dimensione, diciamo così, fra virgolette, sociale della mitzvah, che ha lo scopo essenzialmente di unire il popolo di Israele nel ricordo degli eventi della storia che tutti quanti conosciamo, ma anche uno scopo verticale, che è quello di ringraziare Kadosh Baruch Hu per i miracoli che fa per noi. E qui si entra nell'aspetto più propriamente alachico. Cosa succede se una persona è talmente povera da dover fare delle scelte in campo alachico? Non ha i soldi sufficienti per procurarsi il materiale che può servire per più mitzvot. È chiaro che Baruch Hashem oggi sono casi teorici, perlomeno nella stragrande maggioranza di noi, però voi sapete che la halakha non è tale soltanto per la pratica, ma anche per gli insegnamenti che ne possono derivare sul piano teorico, ed è con questo spirito che affrontiamo l'argomento. Continuo la lettura. Sebbene abbia da mangiare solo di tzedakà, dice il Rambam, deve mendicare o addirittura vendere i suoi vestiti e procurarsi l'olio e i lumi per accendere. E qui il Magid Mishneh, che è uno dei principali commenti al Mishneh Torah, ci fa subito notare che c'è in questo una differenza all'Africa rispetto a un'altra grande festa di liberazione, che è Pesach, dove, in base a un din della Mishnah all'inizio del capitolo 10 di Pesachim, è prescritto che una persona in queste condizioni deve procurarsi il vino per i 4 bicchieri, invece nel caso di Hanukkah, come vedremo, il lume è prioritario rispetto al Kiddush. La situazione nella quale ci troviamo proiettati non è quella di stasera, che è giovedì, ma quella di domani sera, che sarà venerdì e quindi Shabbat. La persona si trova nella necessità di dover scegliere tra procurarsi il vino del Kiddush e il necessario per accendere i lumi di Hanukkah. Secondo voi, dove va la scelta? È una buona domanda, giusto? Qualcuno già sorride. Il Rambam continua e dice: se possiede una moneta soltanto ed è tenuto tanto alla mitzvah del Kiddush dello Shabbat di Hanukkah e l'accensione del lume di Hanukkah, ovviamente, dà la precedenza alla spesa per l'olio del lume di Hanukkah rispetto al vino per il Kiddush. Ci sareste arrivati?
No.
O avreste fatto una scelta diversa?
Perché Shabbat è la principale festa, quindi è in contraddizione con questo principio.
Shabbat adesso, sono belle le lezioni di Halakha, sapete perché? Perché si litiga, ma ci si vuole bene, non so come dire. È tipico. Quando uno fa un devar Halakha in pubblico, è difficile che riesca a arrivare il colume fino all'ultima parola, perché in genere dopo la terza o la quarta, già quando va bene, viene attaccato. Un'osservazione è stata fatta. Lo Shabbat dovrebbe essere la festa più importante e più giusta di conseguenza. La signora però mi faccia anche un po' di moderatore, forse vuole dire una cosa diversa.
Però è individuale e dentro casa, invece l'accensione manifesta, rende pubblico la grandezza del Signore agli altri.
Cosa hai detto? Questa è ben formulata.
A me hanno insegnato che lo Shabbat è la festa principale e quindi tutte le altre vengono dietro.
Ci sono ancora dei fogli, vabbè, sì. È opportuno seguire la sua foglia?
Sul foglio perché... l'attenzione se l'entrata dello Shabbat o l'uscita dello Shabbat, quindi lo Shabbat non è vincolante per tutta la storia di Hanukkah.
No,
viene prima delle feste, questo è vero.
Ma qui
però...
tema è se privilegi il vino per il Kiddush.
Allora, puntualizziamo che per non dilatare troppo la guerra, parleremo solo dell'entrata di Shabbat e non dell'uscita. Parliamo cioè solo dell'accensione di domani sera e non di quella di sabato sera. Quando si arriva a parlare della Mandala, effettivamente diventa una cosa possibile. D'accordo? La spiegazione che il Maimonide dà della sua decisione, che in realtà adesso davvero non è una sua decisione, ma risale al terzo secolo, al quinto secolo, a Rabat, adesso lo vedremo, quindi è già menzionato in realtà, ma il modo non fa altro che menzionare il Talmud. Ma il modo non si serve del tipo di argomentazioni che avete usato voi, dall'una o dall'altra parte. Voi avete usato argomentazioni legate al significato delle due feste, no? Maimonide fa un ragionamento strettamente alachico, diciamo così, tecnico. Dal momento che entrambi i precetti sono prescrizioni rabbiniche, È meglio dare la priorità al lume di Hanukkah, perché contiene il ricordo del miracolo. Attenzione, e quindi apparentemente, anzi, dovrebbe aver, tra virgolette, ragione, prevale l'idea secondo cui il miracolo esteso agli altri ha la preminenza. In realtà c'è un discorso alacrico dietro tutto questo, ed è il seguente: per quale motivo noi siamo obbligati a fare il Kiddush di Shabbat? Qualcuno potrebbe dire, beh, entrambi i precetti sono prescrizioni rabbiniche. Abbiamo appena sentito dire che lo Shabbat è in realtà la più, forse la più grande festa o la più grande mitzvah che abbiamo, in un certo senso. E quando si parla qui di prescrizioni rabbiniche, si parla di prescrizioni non bibliche, giusto? È un po' strano, no? Dove si parla dello Shabbat? Si parla dello Shabbat nella Torah. Bellissimo. Dove è prescritto la santificazione dello Shabbat nella Torah? Zachor et Yom HaShabbat et Kadoshot sono le prime parole del quarto comandamento. Più Torah di così. Cosa ci viene a dire quel Maimonide che sono solo precetti rabbinici? Non so se avete notato la difficoltà del testo. E qui già cominciamo a scavare nel testo.
Ma scusi, ricordarlo è necessario il vino?
Brava, questa è precisamente la domanda.
L'atto della santificazione non è di santificare il sabato, e poi c'è l'atto di come il rito, di come lo si fa.
Le cose stanno così: per uscire d'obbligo dal Kiddush secondo la Torah non è necessario avere il vino, basta dire due parole che riguardino la santità dello Shabbat, quali che siano, e già abbiamo assolto l'obbligo secondo la Torah. Dirò di più, che se uno dice la Tefillah, la Amidah di Arvit, la cui berachà centrale si chiude con le parole Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat, prima di Rezeh, per chi ha l'idolato sul Sidur, sono le stesse parole che poi noi recitiamo col Tidus quando abbiamo il vino. Questo significa che nella Torah, una volta che siamo venuti a Metacletico, al limite che abbiamo pregato anche da soli, abbiamo recitato la Amidah, siamo usciti d'obbligo. Cosa succede? Che i Chachamim hanno deciso, dopo all'epoca delle figlie di Babilonia, quando il popolo rischiava di sfilacciarsi, di creare un rituale, come è stato detto, apposta, da fare non al Betacneset, ma a tavola, dove siamo tutti riuniti. E per dare un senso, anche materiale, tutto sommato, a questo rituale, lo hanno legato al calice di vino. Però attenzione, una volta che abbiamo già detto la Tefillah di Arvit, abbiamo detto Yom HaShishi al Betacneset, o comunque abbiamo pronunciato qualsiasi parola di santificazione dello Shabbat, in la Torah siamo a posto. Il Kiddush vero e proprio, come siamo abituati a farlo a tavola, è un obbligo rabbinico. Adesso a questo punto il Rambam è più chiaro e capiamo perché le due mitzvot sotto un profilo alachico hanno la stessa valenza. Hanukkah ovviamente non può essere un precetto biblico, è un precetto post-biblico e quindi rabbinico per definizione, anche se su questo ci sarebbe da dire, ma adesso non dico, e il Kiddush di Shabbat sul vino, a questo, che richiede il vino, perché tutto il problema qui è la spesa di quest'uomo, no? La spesa di quest'uomo è a sua volta un precetto rabbinico.
E cosa succede? Scusi che non vanno al tempio, che non dicono quella frase nella Midah?
Infatti c'è una questione. Secondo alcuni il fatto di tornare a casa e di dire loro Shabbat Shalom, e loro rispondono Shabbat Shalom, si è già usciti d'obbligo secondo la Torah. Cioè, l'espressione Shabbat Shalom è considerata un Kiddush, a suo modo. Quindi è un'espressione che va usata, diciamo, con la dovuta attenzione. Non solo, ma c'è anche un'altra ragione. Dice la Mishnah Berurah in questo caso. La ragione sta nell'argomento seguente. Cosa succede se in generale uno non ha vino a disposizione? O addirittura se è astemio, cioè se non può bere vino per motivi di qualsiasi tipo, che abbiano un minimo di giustificazione, ovviamente. Cosa fa? Lo sapete? fa il kiddush sul pane. Questo significa che in pratica uno cosa fa? Fa la Netilat Yadayim e invece di prendere in mano il calice di vino, prende in mano le chalot. E al posto di muovere per Yadefe, in mezzo al kiddush dice la Berakha a Mozzi Lechinale. Dopodiché finisce il kiddush di una Mekadesh Shabbat e poi sbocconcella la chalà, la intinge nel sale che ce l'ha e, quello è un, e la mangia, ovviamente, e quello è un kiddush valido. La soluzione di preferire il lume di Hanukkah al vino del kiddush è anche dovuta a un fatto molto pratico, che se uno non ha il vino può comunque uscire d'obbligo dal kiddush utilizzando il pane. Se la scelta è fra il pane per Shabbat e l'olio per il lume di Hanukkah, la precedenza va data al pane, perché il pane è tone coche nefesh, col pane noi ci sfamiamo. Non possiamo rinunciare a sfamarci per il lume di Hanukkah, ma il vino diventa un superfluo, tra virgolette. È chiaro? A questo punto il kiddush potrà essere recitato sul pane anziché sul vino. Guardate come c'è qui un gioco di preferenze. Domanda numero due che il Talmud pone. Se la persona deve scegliere invece, attenzione, lasciamo perdere i cibi, fra il lume di Shabbat per casa sua e il lume di Hanukkah, o fra il lume di casa sua e il vino per il kiddush, il lume di casa sua ha la precedenza per via del Shalom Bayit, dice Maimonide, cioè della pace familiare. Quindi il lume di Shabbat ha la precedenza sul vino per il kiddush tutto l'anno. Se uno deve scegliere per motivi economici tra una e l'altra mitzvah, va bene? Anche per i motivi che vi ho spiegato, cioè che al kiddush si assolve con il pane, ma quello che qui più ci interessa è il confronto tra i due lumi, fra il lume di Shabbat e il lume di Hanukkah. Attenzione, il Rambam chiama il lume di Shabbat lume ner beto, lume per casa sua. Significa che il lume di Shabbat serve a illuminare la sua casa e spiega il motivo per via della pace familiare. La pace familiare è più importante del ricordo del miracolo nel caso in cui uno sia costretto per ragioni economiche a scegliere tra il lume di Shabbat e il lume di Hanukkah. Quale lume deve preferire? Il lume di Shabbat, e lascia perdere il lume di Hanukkah. Aggiunge il Maimonide, infatti persino il nome di Dio si presta a essere cancellato allo scopo di mettere pace tra marito e moglie. Qui si entra in un argomento spinoso. Cosa si intende per Shalom Bayit? Su questo adesso ci dobbiamo un filo dilungare. Si intende qui, dice, la pace tra marito e moglie. Dove troviamo che il nome di Dio si presta a essere cancellato? Lo sapete? Brava, fa riferimento a una mitzvah che è riportata nella Torah nel quinto capitolo di Bemidbar, nella Parashah di Naso, dove si parla della donna sospetta di adulterio. Adesso non entriamo in un giudizio sociale su questa antichissima pratica che da secoli, non state tranquille, non si applica più, ma anche qui siamo in un discorso teorico, e cioè che a determinate condizioni, se una moglie era stata, diciamo così, avvertita dal marito di non appartarsi con un altro uomo, con un certo altro uomo, ci sono testimoni che questo è avvenuto, il marito ha il diritto di sottoporre la moglie a una sorta di prova che consiste nel bere le acque amare nelle quali è stata sciolta un po' di terriccio del Beit HaMikdash dove la cosa avviene, ma anche una pergamena nella quale era stato scritto la formula di giuramento di esecrazione nei confronti della donna adultera comprendente il nome di Kadosh Baruch Hu. In questo caso il nome di Kadosh Baruch Hu scritto nella pergamena viene cancellato dentro l'acqua. Voi sapete che noi non siamo normalmente autorizzati a cancellare il nome di Dio, eh? In questo caso, commenta il Talmud, cosa non si fa per rimettere pace tra marito e moglie? fino a che questa donna non è stata provata innocente, non può riprendere le proprie relazioni col marito. Questo significa che se sperabilmente passa la prova, questo è il modo per mettere pace fra marito e moglie. Conclude Maimonide: grande è la pace, al punto che tutta la Torah è stata data allo scopo di fare la pace nel mondo, come è detto nel Mishle, della Fea d'Archenoa, che vuole di dover Shalom, che tutti conosciamo dal Sidur, le sue vie sono vie di dolcezza e tutti i suoi sentieri sono pace. Conclusione di carattere generale, bene, sulle halachot di Hanukkah. Tutto chiaro fin qui? Beh, a me non è tutto chiaro. Cosa si intende, cosa c'entra il lume di Shabbat con la pace familiare e in particolare, seconda domanda, con la pace fra marito e moglie? Giusto? Altre due domande. La prima è la seguente. Maimonide tratta di questa regola solo nelle halachot di Hanukkah e non nelle halachot di Shabbat. Ci siamo aspettati anche un richiamo nelle halachot di Shabbat, insomma di quali lumi stiamo parlando, del lume di Hanukkah, ma anche del lume di Shabbat, che per di più in questa situazione ha la precedenza, giusto? In secondo luogo, la fonte dell'ultima halakha che abbiamo studiato è un passo della Gemara, del trattato Shabbat, come vi dicevo. Disse Rava: è ovvio che il lume di casa sua e il lume di Hanukkah, il lume di casa sua ha la precedenza per via della pace familiare. Cosa si intende per pace familiare? Il Talmud, Rava non lo spiega nel Talmud. Abbiamo però una spiegazione nel commento di Rashi alla Gemara, sulla quale arrivo fra un attimo. La seconda domanda che ho lasciato in sospeso è: perché in altri due passi del Mishneh Torah Maimonide parla del lume di Shabbat eppure non menziona questa motivazione? Il discorso si fa particolarmente intrigante. Ma vediamo anzitutto il commento di Rashi alla Gemara. Rashi dice che più avanti la stessa Gemara in Shabbat commenterà un versetto di Echa, delle Lamentazioni di Geremia, dove è detto: Vatisnach mi shalom nafshi, la mia anima è rimasta priva di pace, come riferimento proprio al lume di Shabbat, in quanto i familiari soffrono se stanno al buio. Ecco perché il lume di Shabbat è così importante. Qual è la logica? Una volta che comincia Shabbat, noi non possiamo più accendere il fuoco nella luce. Rischiamo quindi di rimanere al buio. Però che festa è se stiamo al buio e non possiamo guardarci in faccia durante la cena? Ecco che i Chachamim hanno prescritto di accendere i lumi di Shabbat prima che Shabbat cominci, in maniera da garantirci la luce accesa. Altrimenti, che festa? Attenzione, Shabbat non significa che dobbiamo restare al buio solo perché è proibito accendere la luce. Possiamo accendere la luce, il cabaret, prima. D'accordo? Non c'è da questo punto di vista un limite per quanto riguarda macchine che abbiamo azionato prima di Shabbat, possono benissimo continuare a funzionare per i fatti loro di Shabbat, immaginando che la candela sia una sorta di macchina in quanto produce luce. Va bene? Prima di andare avanti e confrontare Rashi con Maimonide, vi dirò che questo commento si rimanda al racconto della Torah relativo a Noach e al day after del diluvio. In Bereshit, esattamente nel libro di Bereshit, nella parasha di Noach, a un certo punto voi sapete che è scritto: e venne a lui la colomba sul far della sera, ed ecco aveva nel becco una foglia d'oliva. Il Pli Yekar commenta la Torah e domanda: che cosa ci importa se alla sera veniva e al mattino tornava o viceversa? Cioè, cosa ci importa che la Torah ci dica che la colomba tornava da Noè, ad Noa, proprio sul far della sera? E che cosa ci importa che la foglia che aveva nel becco fosse proprio una foglia di oliva e non di oleandro? A quanto pare, dice Pli Yekar, gli portò proprio un ramo d'ulivo perché gli fornisse la luce di cui si ha bisogno proprio sul far della sera. Alla sera, infatti, accendeva dell'olio dell'arca, mentre di giorno la luce entrava attraverso la finestra che la Torah, il Zohar, la Torah descrive in cima all'arca. La domanda è: cosa avreste fatto voi al suo posto? Il day after, aprite l'arca finalmente dopo il diluvio, che cosa andreste a cercare per prima? Tutti rispondono: beh, l'acqua da bere non ce n'era bisogno, il cibo da mangiare. Noah non va a cercare cibo, Noah va a cercare combustibile per l'illuminazione. Ha capito? La prima preoccupazione di Noah all'uscita dall'arca non fu dunque il cibo, ma il combustibile per l'illuminazione. Chiamato all'arduo compito di ricostruire un mondo distrutto, egli sapeva benissimo che da solo non ci sarebbe riuscito. Ci voleva una collaborazione delle parti. Quante persone sono sopravvissute al diluvio? A parte Omer e Kabashan, che è la nona, le 8 persone della sua famiglia, lui, i 3 figli e le 4 mogli. La prima cosa da fare è guardarsi in faccia, creare una relazione continuativa che non si interrompe al tramonto solo perché non viene meno la luce naturale, ma che possa continuare nel tempo, va bene? E permettere a queste persone di creare una relazione sociale tale da riuscire a ricostruire questo mondo distrutto. Per creare una comunità dei superstiti, infatti, era necessario per prima cosa potersi guardare in volto anche una volta tramontato il sole è venuta meno la luce del giorno. Attenzione, torniamo alla halakha. Una prima differenza significativa tra il lume di Shabbat e il lume di Hanukkah consiste proprio nel fatto che il lume di Shabbat serve a illuminare, mentre il lume di Hanukkah è puramente commemorativo. Nella Nerota Lalu, che noi recitiamo quando accendiamo i lumi, cosa diciamo? E l'anu resut istamesh bahem e l'alir otam bilbat. Possiamo solo vederli, ricordarci del loro significato, ma non utilizzarli per scrivere sull'agendina quello che abbiamo da scrivere o per contare le monete nel portafoglio. È chiaro? Per questo, dovendo scegliere fra i due, il primo ha la precedenza. Che cosa ci insegna? Mettendo insieme tutti i dati che abbiamo studiato fin qui, senza comunità non c'è storia. Il lume di Shabbat ci permette di creare una comunità senza rimanere al buio. Il lume di Hanukkah ci permette di ricordare la storia. Una prima considerazione che mi viene da fare, spontanea, è: viene prima la storia o viene prima la comunità? No, non è così. Anzi, molti pensano che la comunità si basi sulla storia. I nostri chachamim ragionano in maniera qualche volta paradossale, ti dicono: no, attenzione, senza una comunità nessuno porta avanti la storia. Questo significa che la storia ha un suo significato indipendente, forse più alto della ragione della comunità. E quindi non possiamo basarci sulla storia soltanto per creare una comunità, ma dobbiamo fare evidentemente l'inverso. Connessa con questa differenza è un'altra halakha che il Maimonide riporta nelle Ilkhot Hanukkah, ed è la seguente: tutti i tipi di olio e di stoppino sono kesherim per il lume di Hanukkah, a differenza del lume di Shabbat, sebbene certi oli non attestiscano bene allo stoppino e certi stoppini non soltiscano una buona luce. Quindi significa che mentre di Shabbat dobbiamo utilizzare un olio di qualità superiore, per Hanukkah questo non ha necessariamente importanza. È un po' strano, no? Non trovate che sia un po' strano? Adesso vediamo qual è la ragione. Aggiunge il Maimonide: persino il venerdì pomeriggio durante Hanukkah è permesso accendere per il lume di Hanukkah anche quegli oli e stoppini che è proibito adoperare per accendere il lume di Shabbat. Perché? Perché è proibito servirsi del lume di Hanukkah tanto di Shabbat che di giorno feriale. Attenzione, tra parentesi, per il lume di Shabbat è infatti obbligo adoperare solo certi oli e stoppini la cui luce è brillante. Per quale motivo? Per il motivo seguente. Dal momento che il lume di Shabbat serve a illuminare, ma non può essere toccato per il divieto dello Shabbat, se non dà buona luce, c'è il rischio di inclinarlo inavvertitamente, trasgredendo le norme di Shabbat, rischio che il lume di Hanukkah non pone, perché il lume di Hanukkah è puramente commemorativo. Non ce ne serviamo per illuminarci. È chiaro? Quindi, mettendo insieme la Gemara col commento di Rashi, il motivo per cui in caso di strettezza economica noi preferiamo il lume di Shabbat al lume di Hanukkah nasce dal fatto che il lume di Shabbat serve a illuminare, d'accordo? Ed è una sofferenza per i familiari se stanno al buio di Shabbat, quando ormai, una volta cominciata la festa, è proibito accendere qualsiasi fuoco.
Mi posso leggere alla luce della lampada dello Shabbat?
Sì, allora, attenzione. Se si tratta di un lume a... come si dice? Che potrebbe spegnersi se lo si tocca. Allora, in questo caso c'è una gesera del Chachamim di non avvicinarsi al lume, sembra a te, per il rischio di inclinarlo. Un lume elettrico è diverso, perché il lume elettrico è immodificabile. Il lume elettrico è immodificabile se lo tocchi. Torniamo a questo punto, ora, a Maimonide. Nelle Ilchot Shabbat, dicevamo, egli dà del lume di Shabbat una lettura tutta diversa. Il Maimonide parla del lume di Shabbat nelle Ilchot Shabbat, quindi indipendentemente da Hanukkah, in due passi differenti. Nel primo, che è nel capitolo 5, all'inizio del capitolo 5, dice così: anche se non ha da mangiare, mendica alle porte e si procura l'olio per accendere il lume di Shabbat, perché ciò è parte della gioia sabbatica. Secondo questo passo, qual è la ragione della mitzvah di accendere il lume di Shabbat in qualsiasi sabato dell'anno? Il Oneg Shabbat. Il Oneg Shabbat non è esattamente la stessa cosa del Shalom Bayit. Attenzione. Una cosa è dire accendo il lume per la gioia della festa, altra cosa è dico accendo il lume per la pace familiare. Vi rendete conto che, pur essendoci certamente qualche affinità, non è esattamente la stessa cosa. Nel secondo passo, che è al capitolo 30 del Ilchot Shabbat, Maimonide scrive: il venerdì pomeriggio vi sia un lume acceso e la tavola apparecchiata per mangiare, perché tutto ciò è in onore dello Shabbat, in ebraico Kevod Shabbat. Altra motivazione ancora. La luce, secondo questo passo, non serve alle persone. Bene, non è semplicemente una necessità pratica, ma è una necessità di ordine religioso per sottolineare la festività dello Shabbat. È un altro aspetto. È chiaro che sono tutti interconnessi, ma è comunque un altro aspetto ancora. Solo nelle Ilchot Shabbat egli motiva il lume di Shabbat con la pace familiare. Ciò significa che per Maimonide il concetto di pace familiare nasce non tanto dal lume di Shabbat in sé, come per Rashi, quanto dal confronto tra il lume di Shabbat e il lume di Hanukkah. Tenete presente ancora un'altra piccola sottigliezza tra Rashi e Maimonide sull'interpretazione di questo Shalom Bayit nella Gemara. Maimonide parla di pace fra marito e moglie, Rashi parla di distretta dei suoi familiari. I familiari soffrono se stanno al buio. Ora, le due spiegazioni non sono esattamente sovrapponibili. Per Rashi, il Bayit sono tutti i membri della famiglia, giusto? Anche i figli soffrono se stanno al buio, non solo il marito e moglie. Invece per Maimonide, Bayit si intende la coppia, si intende marito e moglie lo scrive chiaramente alla fine del Chol Chanukah che abbiamo studiato. A questo punto dobbiamo evidentemente capire come Maimonide intende il concetto di Shalom Bayit. Un'altra differenza significativa fra il lume di Shabbat e il lume di Chanukah, oltre al fatto che il lume di Shabbat serve a illuminare e il lume di Chanukah no, mi pare la seguente. Benché entrambi i lumi siano di mitzvah sia per l'uomo che per la donna, giusto? Nel senso che se un uomo vive da solo deve accendersi le sue candele di Shabbat e se una donna vive da sola deve accendersi le sue candele di Chanukah, in entrambi i casi con le berachot. Tuttavia il lume di Shabbat viene preferibilmente acceso dalla donna perché era più presente alla fine del venerdì con i preparativi dello Shabbat in casa per tutta una serie di ragioni che adesso non approfondiamo, ma tutti sappiamo che il lume di Shabbat viene preferibilmente acceso dalla donna, mentre il lume di Chanukah e così pure il Kiddush di Shabbat sono di preferenza affidati all'uomo sempre che questi sia presente. Giusto? In tal caso, la pace familiare cui alludono le fonti non è un effetto del lume di Shabbat acceso, ma deriva, questa perlomeno è la mia interpretazione del Rambam, dal fatto di dare la precedenza alla donna nell'espletamento delle sue prerogative rispetto all'uomo. E così nell'espressione Nerfetò, lume di casa sua, secondo il Rambam, l'accento non va posto tanto su Ner, sul lume, quanto su Beitò, nel senso di Ishtò, che significa sua moglie. Secondo Rashi, il Shalom Bayit è l'effetto della luce che si crea sull'intera famiglia. Ecco perché il lume di Shabbat ha la preferenza sul lume di Chanukah, perché il lume di Shabbat può essere utilizzato per illuminare, vi ricordate tutto quello che abbiamo detto. Secondo Maimonide, la preferenza accordata al lume di Shabbat non nasce dall'effetto della luce, ma nasce dal fatto che il lume di Shabbat è una mitzvah che è prerogativa della donna e in caso di strettezza economica per cui si deve scegliere se fa la mitzvah che è prerogativa dell'uomo, il lume di Chanukah, e la mitzvah che è prerogativa della donna, cioè il lume di Shabbat, la pace familiare consiste nel dare soddisfazione alla donna nell'espletamento di quella mitzvah che è sua prerogativa. Forte, eh?
È un atteggiamento chiaramente favorevole alla donna, perché donna?
Evidentemente. Altrimenti, è l'unico modo per comprendere questi testi. Nessuno lo dice. Forse, non lo so, ma è l'unico modo per comprendere questi testi. Ma il Maimonide parla chiaramente di pace tra marito e moglie, non dice come era sì la sofferenza di tutti i familiari se si trovano a lui. Qui Shalom Bayit indica qualcosa di molto più alto. E cos'è questo molto più alto? E se una famiglia non ci sono i mezzi per soddisfare la mitzvah dell'uomo e la mitzvah della donna, si soddisfa la mitzvah della donna. Se la donna rimane senza la sua mitzvah, come sembrerebbe questo il sottotitolo, se la donna rimane senza la sua mitzvah, manca la pace familiare. Tutti noi abbiamo il desiderio di compiere più mitzvot che possiamo, e ovviamente in particolare quelle che sono nostra prerogativa. In questo caso, guardate la grandezza della cosa, l'uomo fa un passo indietro. Qui la canochia simboleggia non tanto il miracolo, cioè non è tanto l'effetto dei lumi, quanto chi ha la prerogativa di accenderli. L'uomo fa un passo indietro e dà la possibilità alla donna di espletare la sua mitzvah dovendo per forza scegliere fra l'una e l'altra. Dove ho trovato conferma di questo mio assunto? In un passo dello Shulchan Aruch. Voi sapete che lo Shulchan Aruch è stato scritto dopo il Mishneh Torah e si basa in gran parte sul Mishneh Torah. È singolare che lo Shulchan Aruch nelle Ilchot Shabbat giustapponga i due concetti nello stesso paragrafo. Guardate cosa scrive lo Shulchan Aruch. Le donne hanno un obbligo maggiore di accendere il lume di Shabbat rispetto agli uomini, perché già si trovano in casa e si occupano delle faccende domestiche. Va bene? Pertanto, se non ha la possibilità economica di acquistare l'occorrente per il lume di Shabbat e per il Kiddush, il lume di Shabbat ha la precedenza. E così, se non ha la possibilità economica di acquistare l'occorrente per il lume di Shabbat e per il lume di Hanukkah, il lume di Shabbat ha la precedenza per la pace familiare. Mi spiegate voi che legame c'è fra i due din? Il din secondo cui la donna ha la precedenza nell'accensione dei lumi e il din della famiglia che non ha abbastanza soldi per procurarsi una e l'altra mitzvah. Apparentemente non c'è nessun legame. Come si può spiegare questo paragone? Soltanto dicendo che la pace familiare di cui parla alla fine non è altro che la precedenza accordata alla donna nell'eseguire la sua mitzvah. Ma il Ben Ishai nelle Ilchot Hanukkah, parlando delle condizioni normali in cui si accendono entrambi i lumi, famiglie normali senza problemi economici fino a questo punto, aggiunge: il lume di Hanukkah va acceso prima di quello di Shabbat. Questa è la halakha che a mio piacere seguiremo domani pomeriggio. Per quale motivo? Beh, il motivo è abbastanza noto. Secondo molte teorie, nel momento in cui accendiamo il lume di Shabbat, prendiamo subito il Shabbat e quindi non siamo più abilitati ad accendere il lume di Hanukkah. Però potrebbe anche esserci qualcosa d'altro. Questa è la motivazione più tecnica, assolutamente comprensibile e plausibile. Aggiunge Ben Ishai: e sebbene sia l'uomo ad accendere il lume di Hanukkah e la donna quello di Shabbat, la moglie attenda che il marito abbia terminato di accendere il lume di Hanukkah prima di accendere lei quello di Shabbat. Ve li vedete voi, no? Il Moishe e la Zelda che discutono su come è, ve lo vedete, no? Il lume di Shabbat di Hanukkah viene acceso per primo, giusto? Chi lo accende? Moishe, giusto? La Zelda dice: Shabbat, comincia Shabbat. Brun si precipita ad accendere il lume di Shabbat, dice Ben Ishai no. A questo punto la moglie deve avere la compiacenza di attendere che il marito abbia finito di accendere tutti i lumi richiesti per Hanukkah di quella sera. Solo, aggiunge Ben Ishai, se lo Shabbat di Hanukkah coincide con la settima o l'ottava sera, in cui i lumi da accendere sono tanti, e la donna, la Zelda, affretta perché il tempo incalza, allora lei potrà già accendere i lumi di Shabbat dopo che il marito avrà acceso il primo lume di Hanukkah soltanto, senza attendere che abbia acceso tutti gli altri. Che cosa ci insegna la halakha? Secondo me, la mia impressione. Se si tratta solo di dare la precedenza in una situazione in cui comunque tutti e due hanno la possibilità di adire alla rispettiva mitzvah, l'uomo ha la precedenza sulla donna. Se invece la precedenza è sostitutiva, cioè solo uno dei due ha la possibilità di adire alla sua mitzvah, la precedenza va data all'uomo, alla donna, lapsus foia. Chiedo scusa. Ripeto per la salute. Se la precedenza è puramente di ordine, nel senso che entrambi hanno la possibilità di eseguire la propria mitzvah e si tratta soltanto di scegliere quale dei due viene prima e poi viene l'altro, si dà la precedenza all'uomo. Se invece si tratta di un caso di precedenza sostitutiva, cioè solo uno ha la possibilità di fare la sua mitzvah e si deve obbligatoriamente scegliere chi dei due, si dà la precedenza alla donna. Questa è verosimilmente la visione familiare dell'ebreo. L'uomo, dove in un ambito nel quale tutti hanno voce in capitolo, si presume che l'uomo sia il capo famiglia e che abbia determinate precedenze in situazioni comunque dove il diritto femminile non viene tarpato. Ma se il diritto femminile dovesse essere tarpato, allora si dà la precedenza al diritto femminile. Faccia beata.
Che le donne ebree avevano già la patente.
Adesso che i lumi di Hanukkah sono spenti, no, voglio dire, la telecamera è spenta.